Bene, questa riflessione che volevo proporvi parte un po' da lontano, perché ho pensato, siamo vicini a Pasqua, tutti parlano di Pasqua, però forse è bene partire proprio dalla radice, ma che cosa vuol dire Pasqua? Che cosa significa la parola Pasqua? Tanto non è una parola italiana, anche francese Pac, però voi andate a vedere in latino è Pasca, poi andate a vedere in greco è Pasca, anche lì, però l'originale è ebraico, Pesha. Che cosa vuol dire? Vuol dire di per sé, la parola vuol dire passaggio. E passaggio necessariamente non vuol dire né altro se non passaggio. Perché qual è il senso di questo passaggio? Facciamo un esempio. La Pasqua è nata, ricordate la festa intesa come gli ebrei la intendevano, è nata come passaggio dalla schiavitù dell'Egitto e alla libertà di un popolo che comincia a costruirsi come popolo, quindi c'è un passaggio. Però notate bene che questa Pasqua, questa festa del passaggio, con tutte le simbologie che comportava, l'agnello, per esempio, che noi a Pasqua, adesso malgrado gli animalisti parlino di stragi, eccetera, l'agnello era una realtà che si usava per festeggiare la Pasqua allora. Come è nata la Pessà? Cos'era prima di tutto? Era, immaginiamo, no? Popolo nomade, popolo di pastori con le loro capre, le loro pecore, beduini, i quali arriva la primavera, escono dai luoghi invernali dove hanno rifugiato le pecore e comincia la cosiddetta transumanza, cioè partono da lì, da dove si trovano, per andare alla ricerca di nuovi pascoli. Quindi è il passaggio da un tempo triste, da un tempo di freddo, un tempo dove il deserto non produce niente, per cui le povere pecore brucavano qua e là qualcosa. Quindi un passaggio di qui a dei territori, pensate cosa succede nel deserto, anche nel deserto di Giuda. Arrivavano le piogge di primavera, che erano una benedizione, nella Terra Santa le piogge erano due volte all'anno, primavera e autunno, erano una benedizione per eccellenza, per la terra arida, secca. Però c'è un fenomeno straordinario che succede, Terra Santa, ma il deserto di Giuda, ma anche verso il Sinai, che è quello della fioritura del deserto. Cioè dopo le piogge, per 10, 15, 20 giorni, il deserto fiorisce proprio, cioè tutto diventa verde come un prato, non dura molto, però è abbastanza per nutrire le pecore. Allora immaginate d'inverno le pecore che danno poco latte, perché se mangi poco non produci molto, e dunque bisognava nutrire gli agnelli, e poi le pecore sono gravide, quindi bisogna nutrirle, ma non c'è, quindi un passaggio da una vita triste a finalmente un po' di abbondanza, un po' di felicità. Ora capite che allora la Pasqua diventa, anche lo stesso nome, Pessà, diventa il simbolo non solo di un passaggio dai luoghi invernali di pascolo ai luoghi primaverili, ma diventa il passaggio da una vita grama a una vita buona. E capite, anche lo usiamo anche noi questo, no? Come si chiama l'uscita dall'infanzia per entrare nella preadolescenza? Passaggio. Si chiamano passaggi di vita. Quando io ho fatto pedagogia si chiamavano passaggi di vita. Preadolescenza, adolescenza, giovinezza, passaggi di vita. Ora, è come dire tante Pasque, se volete, no? E poi dopo, vabbè, dalla giovinezza si passa all'età adulta, dall'età adulta si passa all'età matura, dall'età matura si passa alla vecchiaia, ed è un passaggio, è un arricchimento che avviene, però abbandono una situazione per arrivare a un'altra, e ogni volta che però entro in un'altra situazione è una sfida, perché un ragazzo che passa dalla infanzia all'adolescenza, alla preadolescenza, soffre, così pure c'è il passaggio dell'adolescenza, dove i ragazzi hanno dentro tante ribellioni, tante cose che non capiscono, e pian piano però si cresce, ed è sempre una sfida, si va oltre. Allora si capisce come spesso nella storia di Israele, nella storia della salvezza, ogni volta che avveniva un passaggio si diceva che era una Pasqua, una Pessà, è una Pasqua. E allora immaginate, lo so, domenica scorsa la messa c'è Ezechiele, profeta nel 597 avanti Cristo, Israele ha cominciato a pensare di poter bastare a se stessa e sospese di pagare le tasse a Nabucodonosor, a Babilonia, che era la padrona. E allora cosa fa? Arriva Nabucodonosor, tac, occupa Gerusalemme, fa una scrematura della comunità, vengono portate via più di 10.000 persone come esuli, in esilio, non prigionieri, ma in esilio, a Babilonia, ed erano, hanno portato via un po' la creme, no? Quindi architetti, ingegneri, sacerdoti, quindi istruiti, scribi, 10.000 persone, in modo tale un po' di, diremmo, l'intelligenza, no? Se io porto via tutti quelli che pensano, la rivoluzione non si fa più, quindi scrematura generale. Vengono portati a Babilonia. Tra questi c'era questo sacerdote che si chiamava Ezechiele, che viene illuminato da Dio su questo senso. Cosa succede? Che dopo 12 anni che erano lì, quindi dal 597 arrivano al 585, arriva un rifugiato, un uomo trafelato, che aveva percorso più di 1000 chilometri a piedi scappando, arriva dicendo ai profughi e agli esuli: ragazzi, siamo finiti, Gerusalemme è stata distrutta 3 anni prima, del 587, Gerusalemme è stata distrutta, adesso sta arrivando una marea di rifugiati ancora qui, altro che rifugiati che vediamo noi, arriveranno tutti e noi siamo spacciati, Israele è finito, siamo morti, siamo finiti. E allora ecco l'idea, la grande visione che abbiamo letto domenica scorsa, di Ezechiele, dice: il Signore mi ha mostrato una valle di ossa secche, calcificate, non c'è più vita, è finito. Questa è l'immagine che voi avete, voi dite: noi siamo ormai finiti, come popolo non esiste più futuro, ma io vi dico che Dio è capace di ricreare, e cioè Dio è capace di rimettervi in piedi. Lo spirito di Dio, la Ruah, ricordate all'inizio, lo spirito di Dio che forma l'uomo, no? Questo pugno di polvere, Ha-Adam vuol dire terra, vuol dire la terra, vuol dire l'argilla, e noi la troveremmo, Ha-Adam, troveremmo l'uomo, ma in realtà vuol dire l'argilla, Adama è l'argilla, è la terra, no? Ora, questo spirito che ha dato vita a questa argilla, questo nulla, ebbene, questo spirito sarà capace di rimettere in piedi tutte queste ossa aride. Questo, e a un certo punto c'è proprio questo rumore, sentì un rumore dietro le mie spalle e le ossa si rizzarono in piedi, poi si rivestirono di muscoli, finché arriva lo spirito che mette dentro. Che cos'è questo? È il passaggio, da una morte alla vita. Guarda che Dio non è il Dio della morte, il Dio è il Dio della vita. Lui vuole la vita per te, e comunque è colui che in ogni situazione di vita, di morte, in ogni situazione dove tu sei tentato di lasciarti morire, di lasciarti andare, tanto inutile, perché lottare ancora, quanta ingiustizia, quanta violenza, tanto sono tutti corrotti, in quel momento Dio arriva, perché il nostro Dio non è il Dio della morte ma è della vita, e dunque lui ti fa fare il passaggio. Allora capite che domenica, l'altro sabato notte, se la veglia pasquale nelle parrocchie, si leggono tutte le letture. Tra le letture che si leggono, voi notate bene, sono sempre letture di passaggio. Passaggio dalla non vita alla vita, creazione. Poi passaggio da una vita di nomadi a una vita di, finalmente, di uomo libero. Abramo, esci dalla tua terra, passaggio da una vita di uomo senza speranza, aveva 90 anni e non poteva avere figli, sua moglie era già, per dire, un'età dove non poteva, non aver figli vuol dire non aver futuro. Quindi che futuro posso avere? E Dio dice: non ti preoccupare, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo. Tu radunerai tutti i popoli, guarda che sarai padre di molte genti, di una moltitudine di genti, che in ebraico la parola che noi traduciamo molti in realtà vuol dire la moltitudine, cioè tutti. Ecco il passaggio anche di Abramo. Poi c'è avanti, se voi state attenti, chi frequenta le celebrazioni della vigilia pasquale, vedrete che sono 9 letture che presentano 9 successivi Pasque, 9 successivi passaggi, sempre che hanno come centro il superamento di una situazione negativa per arrivare a qualcosa di nuovo, completamente diverso. Questo è un po', sì, capite che c'è una simbologia molto ricca dietro, non è qualcosa, pensate, non so, abbiamo letto anche settimana scorsa, sempre domenica, il famoso racconto della rianimazione di Lazzaro, la chiamo così perché non è una vera risurrezione. Alla fine nel Vangelo ci sono parecchi morti che sono stati rimessi in piedi, no? La figlia di Gairo, bambina di 12 anni, no? Talita cum. Poi l'avete vista in giro, sta bambina, no? È morta anche lei, cioè è morta una volta, poi è morta un'altra volta. Quindi l'ha ridata ai suoi genitori, ma è morta ancora. E poi, che so, il figlio della vedova di Nain, Neanische e Geire, giovinetto, alzati. Questo si alza, vive, lo riconsegna alla madre, Meclaia, non piangere. E questa donna si prende suo figlio, ma poi suo figlio sarà morto. Pensiamo a Lazzaro, anche Lazzaro, da 4 giorni nel sepolcro. 4 giorni nel sepolcro vuol dire morto stecchito, secondo la mentalità giudaica, secondo la mentalità ebraica. Quando uno è morto, lo spirito, nefesh, cioè la vitalità umana, rimane, gira intorno al cadavere, non si arrende, gira intorno al cadavere per 3 giorni, ma dopo il cadavere puzza a tal punto che nemmeno il nefesh resiste, se ne va, quindi è finito. Allora, dire che Gesù arriva al 4° giorno vuol dire che arriva in un momento, non c'è più speranza, è finito tutto. Bene, allora Gesù arriva e dice: tiratelo fuori. Ma come tiratelo fuori? Ma perché piange? Vi siete domandati perché piange Gesù? Si dice che all'inizio si sente sconvolto, poi arriva di fronte alla tomba, piange. State bene che quando Gesù dice: andiamo da Lazzaro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato e noi andiamo a svegliarlo. Ora, gli ebrei avevano un modo di parlare che abbiamo anche noi, più o meno. Avete mai visto cartelli funebri che ci sono in giro? Avete mai visto se c'è scritto: è morto il tal dei tali? Mai. C'è scritto: è passato a miglior vita, si è spento serenamente tra le braccia dei suoi. C'è tutto questo linguaggio che cerca di non dire certe cose che danno fastidio, allora non si ha il coraggio di chiamare pane pane, vino al vino, no? Per cui abbiamo questa capacità di rendere un po' più dolce la cosa, no? Allora, nella Bibbia, quando qualcuno moriva, si diceva si è addormentato. Tant'è vero, se voi andate a vedere, quando muore Davide si dice: Davide si addormentò con i suoi padri. E uno diceva: ah, fortunato con i suoi. E poi, e fu sepolto. Ma quando uno è morto, mica lo quando uno si addormenta, mica lo seppellisci. Vuol dire che è morto, è un modo di dire che era morto, si addormentò. E così la stessa cosa agli apostoli, che erano ebrei. Quando Gesù dice: Lazzaro si è addormentato, ha capito al volo che era morto. E tant'è vero che rispondono a Gesù: ah, ma guarda, se si è addormentato adesso starà meglio. Per dire, se è morto sta bene là dov'è, è inutile che noi andiamo, perché i giudei lì ti aspettano al varco e appena ci vai ti prendono e ti fanno fuori. E Gesù dice: no, noi andiamo. Quindi si trova di fronte prima alla chiusura degli apostoli, non hanno capito niente. Gesù è venuto a portare la vita e i suoi apostoli sono una vera delusione, non hanno capito niente, non ci credono. Arriva e ci sono due donne, due sorelle. E una arriva: Signore, se tu fossi stato qui. E Gesù: ma sono qui. Ah, ma io ti ho detto che sono la risurrezione. Ah sì, credo la risurrezione, quando, ma adesso. Quindi una fede che dice sì signore, ma so chissà quando. L'altra sorella arriva anche lei piangendo, dice no, se fossi stato qui, perché lui va. Tuo fratello risponde, sì, insomma, perché piange? Gesù piange sulla nostra mancanza di fede, cioè sulla nostra incapacità di credere che c'è uno sbocco di fronte a situazioni apparentemente disperate. Ecco il vero pianto di Gesù. È lì, e notate bene che non è una famiglia, San Giovanni il suo Vangelo scrive il suo Vangelo, Giovanni è l'ultimo Vangelo, scritto intorno agli anni 90-100 dopo Cristo, quindi esisteva già la terza generazione di cristiani, è l'evangelista che muore tardissimo, muore che aveva più di 100 anni a Patmos, dopo il regno di Domiziano, andate a vedere la storia, Domiziano muore intorno agli primi anni 90, un imperatore terribile che aveva organizzato una persecuzione sistematica dei cristiani, e sapete come firmava i suoi decreti? Io, Domiziano Augusto, figlio del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, poi morto anche lui, aveva un po' questa pretesa, no? Ora, Giovanni si trova in questa comunità, quindi comunità della terza generazione, le famose sette chiese dell'Asia Minore, quindi sta scrivendo per questa comunità. E notate che quindi il suo Vangelo è un Vangelo molto simbolico, sta scrivendo per la sua comunità, non per i giudei. E nella comunità, notate bene questa famiglia, famiglia di Lazzaro, fratello, una sorella, Marta, seconda sorella, Maria, io dico ma che famiglia è? I genitori? Figli? Parenti? Nessuno. Ma dov'è, qual è quel luogo dove tutti si chiamano fratelli? La comunità cristiana. Quando cominciamo la messa, come diciamo? Fratelli, prima di celebrare questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati, fratelli. Non diciamo i padri, le madri, no, siamo tutti fratelli. Gesù, nel Vangelo, presenta ben 5 titoli per coloro che lo seguono. Primo titolo, sono progressivi, Il primo titolo che Gesù usa nel Vangelo è discepoli. Per chi di voi ha studiato il latino, spero molti, ai miei tempi io studio il latino, il greco, ho studiato l'ebraico e altre cose. Ora, discipulus viene dal verbo disco, che non è la discoteca, ma è imparare, vuol dire imparare. Dove si va a imparare? A scuola, quindi il discipulus era lo scolaro. Ora, gli scolari cosa fanno? Vanno a scuola. E vanno a scuola qualche ora, poi tornano a casa, non stanno a dormire a scuola, e non sposano la maestra, ma vanno, no? E allora, capite? Quindi, cos'è il primo titolo? Voi siete quelli che venite a scuola da me, quindi andate e poi tornate, ecco il primo titolo. Anche in greco è la stessa cosa, è mazzetai, il verbo manzano, che vuol dire andare a scuola, imparare. Secondo titolo, apostoli. Notate bene che non è tradotto, mentre discepoli è tradotto un po' dal latino, apostolos, in greco apostolos, in latino apostolus, in francese apotre, francese, italiano apostolo, non è una traslitterazione dal greco. Apostolon in greco vuol dire seguire la spedizione militare, coloro che seguono. Allora, chi sono quelli che Stolon vuol dire spedizione militare, Apo vuol dire presto la spedizione militare. Allora, quando uno va in guerra non è che torna a casa a far merenda. Allora, se io sono Apostolon, cioè vado alla spedizione militare, si dorme sotto le tende, si combatte insieme al mio generale, tutti per uno, uno per tutti. Quindi è una relazione più stretta, secondo titolo. Terzo titolo, siete servi, che anche qui è un termine che nella Bibbia il servo non è quello che pulisce le panche facendo giù la polvere o altro. Il servo è un titolo, il titolo più alto che ci poteva essere, è il collaboratore fidato del suo padrone, potremmo dire l'amministratore delegato tutt'oggi, no? Quindi è uno di cui il padrone si fida a tal punto da dargli in mano tutte le sue sostanze, questo è il servo. Abramo, mio servo, Mosè, mio servo, e Gesù nel Vangelo, qual è quel servo a cui io darò tutte le mie sostanze, per dire, quindi servo, altro titolo molto bello, sei il collaboratore fedele. Quarto titolo, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Ora capite che il servo, anche l'amministratore delegato, deve eseguire esattamente ciò che gli è stato detto. Ecco, la fedeltà consiste in questo. Ma l'amico è uno che decide insieme, ne discutiamo, cioè abbiamo delle idee diverse, le mettiamo insieme, però cresciamo insieme, non è l'esecutore. Quindi capite che l'intimità aumenta. Ma poi c'è l'ultimo titolo, notate bene che tutti questi quattro titoli Gesù li dà prima della Pasqua, passaggio. Ma dopo la Pasqua, passaggio dalla morte alla vita di Gesù, e Gesù, ecco la sua risurrezione, dopo la Pasqua Gesù li chiama fratelli. A Maddalena, che a cui lui appare, dice: vada ai miei fratelli. E vuol dire che da lì c'è un cambiamento, c'è una Pasqua, non siamo più degli estranei, delle persone che si trovano insieme, gente che vive nello stesso scompartimento del treno, no. Siamo diventati fratelli. Allora si capisce perché San Giovanni, scrivendo, anche San Paolo quando scrive alle sue comunità, cosa scrive? Fratelli. Oppure, ma da sempre, no? Sempre fratelli, ma anche gli Atti degli Apostoli passano, dicono i fratelli erano un cuor solo, un'anima sola. Quindi questa fraternità, ora si capisce che cos'è questa crisi che c'è nella casa di Lazzaro? È la crisi di fede che c'è nella comunità dei tempi di Giovanni, è la crisi di chi dice di credere nella risurrezione, ma poi di fatto non ci crede. Seguito una volta un programma televisivo, fuori di chiesa intervistavano quelli che uscivano dalla chiesa, dalla messa, non quelli che non vanno mai a messa. Allora l'intervistatore diceva: lei è cristiano? Sì. Ci crede nella risurrezione? Ma no, è una leggenda, è un modo di dire. Capite? Allora siamo tutti fregati, andiamo a sentire Cappuccetto Rosso, la storia di Cenerentola, Biancaneve e Sette Nani, capite? San Paolo dice: se noi non crediamo nella risurrezione siamo i più infelici tra gli uomini. Perché? Perché siamo destinati alla disperazione, alla morte, al non senso. Ora, per quello che qui si parla, ho parlato di rianimazione, perché Davide, poi Lazzaro è morto, ma ho parlato di Gesù, solo di Gesù si parla di risurrezione, e anche di noi, perché Gesù è l'unico che, essendo Dio, non solo, ma era uomo, è uomo ed è Dio, come uomo muore, ma Dio lo ha rimesso in piedi, e questa diventa la nostra sorte, la sorte di un totale ribaltamento. Che cos'è il mistero dell'incarnazione? Vuol dire che Dio si è fatto uomo, è entrato nella nostra umanità, in tutto, quindi la sofferenza, aveva che lui raffreddore, quando era stanco si addormentava, quando era depresso, diceva: mamma mia, chi me l'ha fatto fare? Cioè, perché totalmente uomo. Io penso che uno dei primi scandali della Madonna è che questo figlio di Dio piange e vuole il suo latte. Ma come, Dio, ho bisogno del mio latte? E poi si fa dentro la pipì e la popò e devo cambiarlo. Ma questo è veramente scandaloso, un Dio non dovrebbe fare niente. E invece no, ma perché lui si è fatto totalmente uomo. Non era quel bambino dentro, dice: ma io fingo di essere, però io in realtà sono Dio, in mente tutte le stelle, come si chiamano. No, ha voluto essere uomo totalmente, quindi un passaggio progressivo di crescita, ha voluto fare, non ha barato al gioco, si è buttato nell'umanità. Allora, però lui è anche Dio, quindi quando gli uomini lo hanno fatto fuori, quindi hanno detto: ma è finita, ricordate che anche gli apostoli non ci credevano, i due che partono da Gerusalemme il pomeriggio di Pasqua e che vanno a Emmaus, dicevano: oh, noi speravamo, boh, niente, valle, ossa di ossa aride, una valle di ossa aride, finito, e hanno Gesù insieme che passeggia con loro, no? È lì che la sfida, come facciamo? E Gesù, essendo Dio, è chiaro che non muore come Dio, Ecco, beh, quello l'uomo ha detto, è finita, l'abbiamo fatto fuori, e sorpresa, il giorno dopo Gesù è in piedi. Ecco allora il senso. Se lui è venuto a condividere la nostra vita e a farci come lui, anche per noi c'è un ribaltamento. Per cui, al di là dell'ultima Pasqua, che sarà, chissà quando lui vorrà, una vita nuova in Dio, lui è colui che continua a portarci a diverse Pasque nella nostra vita. Quali sono le Pasque che possiamo fare? Io penso a una Pasqua molto, molto semplice. Pensate al viaggio del Papa a Milano, 2 settimane fa, la settimana scorsa, credo, sì. Boh, guardate che va a visitare il carcere di San Vittore. È stata veramente una Pasqua. Questa gente che dice, per me è cominciata una vita nuova. E si sono accesi, non so se avete letto le lettere che i carcerati hanno scritto al Papa. Ne ho fatto una copia, l'ho messa lì, ecco, dopo ve la do. E sono anche come, tu vedi, cosa vuol dire allora che Gesù è la nostra Pasqua? È colui che riesce a farti fare il passaggio. Quando? Quando in una società chiusa, dove ognuno pensa a se stesso, una società esclusivistica, dove coloro che soffrono vengono messi da parte, dove i bambini sono gli ultimi ad avere un posto, anche se si parla di diritti dei bambini, perché vengono messi a morte, vengono uccisi, l'aborto che cos'è? Un'uccisione legalizzata, ma è un'uccisione, no? Perché io ricordo l'ipocrisia di queste cose, no, ma non è un grumo, prova ad andare avanti e vedere cosa viene fuori. Avete mai visto che dai grumi vengono fuori i bambini? È un po' difficile che i grumi producano bambini. È chiaro che bisogna essere anche logici sulle cose, no? Non ho mai visto, né sotto i cavoli né dai grumi, bambini non sono mai nati. Io ho 71 anni quasi, mai queste cose qui le ho sapute. Però, capite, ora in una società di morte, cosa fa Gesù? È venuto a dire, guarda che possibile è la vita, ecco il passaggio. È venuto a dire, quando due cominciano a volersi bene, anche se l'altro non è degno del mio amore, è già cominciata la Pasqua, è già una vita nuova, è già cominciato un ribaltamento di questa vita. Allora tutto comincia da capo, e questo è il senso. Allora, ve ne leggo soltanto alcune, poi ve lo lascio, sono... Ho 29 anni, sono sposato, sempre desiderato venire da te e invece tu sei venuto da me. Che regalo bellissimo. Tutte le sere prego per rivedere presto la mia famiglia, che non vedo da 5 anni. Se ogni abitante del mondo potesse guardarti anche una sola volta, non esiterebbe il male. È un passaggio, eh? È una Pasqua. È una luce che si accende là dove c'era il buio. È un ribaltamento di situazione. Un altro, non ci credo ancora, penso di aver sognato, fino a poco fa ero seduto a tavola col Papa, lo vediamo sempre da lontano, oggi abbiamo condiviso il cibo, era così vicino, così umile, un uomo tra gli uomini, un grande esempio di vita e di speranza. Poi potete andare avanti, non sono tantissime, io l'ho stampate qui, per dire, voi un esempio di Pasqua, quando c'è qualcuno che ha il coraggio di proporre una società alternativa, un modo di vivere nuovo, è uno che in mezzo a tante cose senza senso dice, ma guardate che c'è Dio che dà senso a tutta la tua vita, lui è capace di ricominciare, capite? È lì la sfida, no? Quando la gente arriva qui e dice, ma voi, un prete, dei laici insieme, non siete né fratelli né sorelle, ma sono capaci tutti di andare d'accordo nella stessa famiglia, ma qual è la sfida? Essere fratelli senza esserlo, no? Io sono venuto qui, non ho scelto la mia comunità, e nessuno degli altri ha scelto gli altri, me li sono trovati lì, anzi quando sono arrivato qui eravamo qui in 3, adesso siamo in 11, ma il discorso è un altro, è dire... La sfida, imparare ad accettare l'altro così com'è, con la sua storia, con le sue durezze di comprensione, che poi magari sono anche le mie sicuramente, e quindi la sfida è qui, no? Le suore sono qui, sono qui le suore, nessuno ha scelto l'altra, ma tutti hanno scelto Gesù Cristo, è facile scegliere Gesù Cristo, ma quando ti incontri che devi vivere insieme ad altri, che tutti hanno scelto Gesù Cristo, ma... che non hanno proprio quel carattere che tu vorresti, quel modo di fare che piace a te, è mica facile. Con la tua mamma puoi dire, ma sì, è diventata vecchia, un po' bisbetica, giusto, è mia madre. Con tua sorella, con tuo fratello puoi dire, ma sì, è un po' disgraziato, petulante, eccetera, ma è tuo fratello. Ma quando che non è neanche tuo fratello, è lì che dici, ma io questo lo mando a stendere. Ma è qui la sfida, capite? La sfida è qui, la Pasqua è questo, è quando qualcuno, invece di fare ciò che fanno tutti, fa il passaggio a fare qualcosa di diverso. Ed è qui che allora vi faccio vedere un testo che mi sembra che dica bene cos'è il passaggio. Il testo è Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Così, capitolo 13 di San Giovanni. Prima della festa di Pasqua, ecco qui, del passaggio, qui vedremo come Gesù ti porta al passaggio, sapendo che era venuta la sua ora di passare, ecco il passà ancora, da questo mondo al Padre. Che cos'è per San Giovanni passare da questo mondo al Padre? Ricordate che non è tanto il morire, è un'altra cosa. Passare da questo, il mondo non è la realtà geografica che vediamo. In greco, cosmos, non vi ricorda niente? Cos'è la cosmesi? È l'arte di mettersi in ordine, no? Ora, cosmos vuol dire ordine, e certamente il mondo è ordinato, tante cose ordinate ci sono, no? Ecco il cosmos. E allora, che cosa intende il Vangelo di Giovanni quando parla di mondo? Pensate a Gesù che parla a Pilato, il mio regno non è di questo mondo, però uno pensa che sia un primo mondo, un secondo mondo, l'eterno riposo, l'altro mondo, no? Boh, non è mica questo, vuol dire il mio regno non è secondo la mentalità di questo mondo. Qual è la mentalità di questo mondo? Ciò che conta è potere, possedere e valere, sono le tre cose che valgono, le cose più importanti, apparire, valere, possedere, potere. Allora, questa è la logica di questo mondo. Allora Gesù dice Giovanni, dovendo Gesù passare da questo modo di concepire le cose al modo nuovo, ecco il passaggio, il modo nuovo, quello concepito da Dio, ecco, avendo amato i suoi che erano nel mondo, che erano qui, li amò sino alla fine. Ecco la comunità alternativa. Amarli fino alla fine, non a metà. Amarle fino a metà vuol dire così, ti amo se tu mi rispetti, ti voglio bene se tu mi accogli, ti amo sì, ma, ricordate, leggete il capitolo 5 di San Matteo, a un certo punto, dopo le beatitudini, no? A un certo punto dice, siate voi perfetti come è perfetto il Padre vostro, il quale fa sorgere il suo sole sui... No, sui cattivi e sui buoni. Gesù capovolge le cose, perché noi diciamo lo faccio per i buoni e per i cattivi, no, per i cattivi e per i buoni, perché i buoni già li amano gli altri, cominciamo dai cattivi. E fa piovere sugli ingiusti e sui giusti, perché gli altri sono già, capite? Allora, è proprio questa la novità. La novità è che amare fino alla fine vuol dire non amare, eistelos in greco, vuol dire senza fare distinzioni, cioè amare non dicendo i buoni di qui, i cattivi di là. A me piaceva tantissimo insegnare nelle elementari, ho insegnato poco nelle elementari perché i bambini sono spontanei, bello, sono simpatici e poi sono... però purtroppo mi ha mandato subito al senato dei superiori, ahimè, e lì. Però andavo volentieri all'elementare, e allora mi ricordo che un giorno stavo leggendo questo brano di Vangelo, vedi la reazione dei bambini, no? Allora vedo uno che alza la mano, non è giusto questo, che sorge il sole sui buoni e sui cattivi, perché? Allora ho detto, cosa faccio a spiegargli? Ho fatto così, ho detto alla maestra, tu chiudi gli occhi, lascia perdere. Allora, bambini, alzatevi tutti in piedi, prendete i banchi tutti contro il muro, il maestro, tutti seduti con le sedie intorno, poi ho preso un gesso, il pavimento, dico, bene, di qui c'è il sole e di qui c'è il brutto tempo, la notte, e allora, vediamo un po', mettiamo i cattivi al buio, tutti i buoni al sole, allora che spoto, allora qualcuno che era lì in cieli non sapeva come mettersi, no? E allora comincio a dire, bene, buon. Allora fermi lì, dico, ma l'amara, vedevo che era il sole, è proprio davvero buona. Sì, lei studia sempre, è brava, fa i compiti, ma è buona, buona, buona. No, l'altro giorno mi ha detto una parolaccia, Mara passa all'ombra. Allora, poi dopo, il Marco era buio, era lì. Lui, Marco, perché Marco? Io sono un monello, la maestra mi rimprovera sempre, e poi chiacchiero sempre a scuola. Allora dice, ma Marco è davvero cattivo? E allora una di là dice, ma ieri mi ha fatto assaggiare la sua merenda, io non ce l'avevo. Allora il Marco è anche buono, di lì. Allora, cominciato di qui, di lì, di là. E uno fa, ma che casotto! Vedete che se noi dobbiamo fare questo, Dio che è saggio, fa puntare il sole sui cattivi e sui buoni. Perché se noi dovessimo cominciare sarebbe un vero disastro, no? Ricordate già quel film stupido, imbecille, che va una settimana da Dio. Però c'è dietro un fondo, anche lì. Cioè, questo non so più cosa fare, perché quando devi cominciare ad accontentarli tutti, cominci a dare il tilt, no? Anche un programma, anche un computer perfetto che gli metti sui programmi che vuoi, a un certo punto però, se gli dai troppi input, va in tilt, va in pallone, gli voglio dargli un pugno, ma non puoi dargli un input e poi quello contrario. Sì, pallona, non va più, si impalla. Bene, allora dicevo, andiamo fino alla fine, vuol dire questo, gli amati senza fare distinzioni. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo nel cuore di Giuda, figlio di Simone Iscariota, di consegnarlo, tradirlo, Gesù, notate bene, non dice, allora Gesù disse, qui siamo tutti buoni, eh? Giuda tu per favore, anda via fuori, no? C'è ancora Giuda, è lì. Non si è ancora neanche arrivato, ma Gesù lo sa, ha lavato i piedi anche a Giuda, certo. Ricordo una volta, andando a vedere una rappresentazione teatrale, sono rimasto esterrefatto. Prima di lavare i piedi vedo che Giuda si alza e se ne va, dico, ma questo mica lei che ha letto il Vangelo, ha fatto il teatro senza neanche aver letto il Vangelo. Il Vangelo c'è scritto che Giuda è lì, cioè Gesù non ha escluso Giuda. L'ha amato a tal punto da amarlo fino alla fine, anche lui. Quindi ecco il ribaltamento. Io se so che quello lì mi sta tradendo, dico, col cavolo ti invito a mangiare la torta, no? E allora ecco invece che, no, li amò sino alla fine, quando, come cosa fa? Sapendo che il padre gli aveva messo tutto nelle mani, che a lui era venuto e a lui tornava, cioè che viveva in pienezza la vita del padre, che è amore, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano, se lo cinse attorno alla vita, versò nell'acqua nel catino, cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Chi lavava i piedi all'altro? Sapete, nella cultura ebraica c'è una legge precisa, nemmeno la moglie può lavare i piedi al marito, nessun uomo libero può lavare i piedi a un altro. Nessuno, è solo un servo, uno schiavo che lo può fare, gli uomini liberi e anche le donne, nessuno può farlo. Ma io lavo i piedi al mio marito? No, non puoi, assolutamente no, perché donne libere, uomini, nessuno. Ben detto, dicono le femministe, ma comunque sia, è vero perché sei libero, però Gesù cosa fa? Lui che è libero, figlio di Dio, cosa fa? Si mette all'ultimo posto dello schiavo, e lava i piedi, comincia a lavare i piedi, quindi lo lava anche a Giuda, il traditore. Verso l'acqua, cominciò ad asciugarli. Venne dunque da Simon Pietro, primo papa, e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Cioè è un gesto rivoluzionario. Io sto facendoti vedere un passaggio. Ti sto facendo vedere una Pasqua, un passaggio. Guarda che cosa faccio per te. Io ti faccio vedere che se vuoi essere il primo devi farti ultimo, devi ribaltare tutto. E Pietro dice, cioè voglio capire, Pietro è il tipo che vuol capire. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. No. Perché Pietro si tira indietro? Perché probabilmente ha capito che se lui me lo fa, dopo mi chiederà di farlo. E io non è che sia molto disposto, no? Ma non è neanche disposto a riceverlo. E allora Gesù, però gli dice, t'attento, tu vuoi capire subito, capirai dopo. Noi vorremmo, come si fa a capire una cosa? Bisogna farla prima. Noi diciamo, prima capisco, poi faccio. Se io facessi così non farei mai niente. Se mia madre prima di darmi il latte avesse aspettato che io sapessi apprezzare i valori nutrizionali del latte, sarei morto di fame. No? Me l'ha dato lo stesso. Cioè, vi sto facendo degli esempi, perché ogni tanto vengono fuori dei furbacchioni che dicono: io aspetto che mio figlio capisca il valore del battesimo per battezzarlo. E allora perché gli hai fatto il libretto di banca appena nato? Lo capisce? No, però chissà come poi tu dici sì e l'altro no. Un po' strano, no? E allora aspetta ad andare a lavorare quando avrei capito il valore del lavoro. E se mia madre mi avesse detto: senti, la scuola è importante, però devi andare a scuola solo quando capisci il valore dell'istruzione. Voi capite che io sarei qui a parlare a voi oggi? Col cavolo, non vi piaceva neanche andare a scuola. Allora, mio nipotino è andato il primo giorno, pro-nipotino, no? E allora è andato a scuola, il primo giorno è tornato entusiasta. Oh, che bello, che bello. Ti è piaciuto tantissimo. E si è divertito. Ma sì, tanto, dice alla mamma. Ma c'è un problema. Sì, quale? La maestra ha detto che bisogna andare anche domani. È qui il problema, capite? Questo dover riprendere è la continuità. Allora, Gesù non ci dice: guarda che prima fai e poi capisci, non prima capisci e poi fai. Noi siamo un po' così intellettualisti alla greca, no? Prima capisco, poi faccio. Guarda che è facendo che impari. Se la mia maestra il giorno di il primo giorno di scuola, primo ottobre 1952, quindi un po' di anni fa, nessuno di voi era già nato. Ora, se mia maestra mi avesse detto: Pierluigi, devi imparare subito a scrivere perché dovrai scrivere 30 libri, mi spaventavo, no? Ma poi dopo avendo imparato a scrivere, scrivi un libro, scrivi due, scrivi tre, dopo arrivi anche a scriverne, poi più stupidaggini scrivi, più ne scrivi dopo, perché l'abitudine di stupidaggini a scriverle poi aumenta. E allora, Simon Pietro dice: Signore, non mi laverai, Gesù dice, se non ti lavo tu non avrai parte con me, cioè non potrai essere mio amico, cioè non puoi condividere questo passaggio. Io sto creando un mondo nuovo dove gli uomini si amano, si servono e cominciano a vivere in maniera diversa, quindi una Pasqua, e tu non vuoi, allora rimarrai fuori. Oh, Pietro subito: Signore, non solo i piedi ma anche il capo, le mani. Gesù dice: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, è tutto puro, e voi siete già puri. Sapeva però chi lo tradiva, per questo dice non tutti, perché sapeva che c'era lì, però Gesù non ha escluso lui, ha lavato i piedi anche a lui. E allora ecco qui: quando ebbe lavato loro i piedi, prese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Signore e Maestro. Signore vuol dire Kyrios, vuol dire Dio e Maestro. E dite bene, perché lo sono, non è Gesù che dice: ma veramente io sono umile, me ne vanto. No, no, Gesù è uno che dice: è vero, sono Signore, sono Maestro. E poi dice: se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, cioè ho scelto l'ultimo posto, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio. Ecco la Pasqua. Allora, vuoi costruire un mondo nuovo, vuoi credere? È così che comincia la Pasqua. Questa è già la vita nuova. Cominciando questa vita nuova, allora si aprono, certamente c'è un'altra vita più nuova ancora dopo, ma comincia qui. E questo è il senso della Pasqua. Sono partito un po' da lontano, no? Dalla transumanza siamo arrivati lì. Però spesso noi abbiamo dei nomi, del modo di dire, no? La Pasqua è sì, le uova, e anche le uova hanno un senso. Perché uova? Perché l'uovo ha una svolta di vita, nell'uovo c'è la vita, è lì insomma, capite? Dalla morte alla vita, no? Una gallina morta non fa più le uova. Ho in mente una cosa, poi concludo. Quando ero bambino, io sono milanese, eccetera, nel presepio a Milano c'è una statua che non deve mancare mai, è la statua del Gelindo. E se si rompeva la statua dovevi dire: bisogna mettere dentro, bisogna trovare il Gelindo. Gelindo cos'era? Era un pastore che portava un canestro con le uova a Natale. Ma sì, perché è lì che comincia la novità, è lì che comincia il passaggio, perché Dio che si fa uomo porta questa novità. Allora, proprio a Natale c'era la statua lì, bella mostra, davanti alla Madonna e a Gesù, con un cestello di uova, era la statua del Gelindo. Così era quello che ai miei tempi, adesso non so cosa farne per esempi, perché, però per dire come spesso noi dimentichiamo queste cose, abbiamo trasformato la Pasqua in una celebrazione, ma guardate che la Pasqua è vita. Ci credi in questo? Stai cominciando a cambiare il tuo modo di vivere? Stai cominciando a vedere in maniera diversa? Guardate che è molto semplice. Quando sei depresso e vedi tutto nero, non stai vivendo la Pasqua, il passaggio. Concludo leggendovi una storiella, che sì, vi do anche questa dopo. Padre di San Paisios del Monte Athos, è un monaco del Monte Athos, che però è considerato santo. Dice: ma alcune persone mi dicono che sono scandalizzate delle tante cose sbagliate che vedono nella Chiesa. Io rispondo loro che se chiedi a una mosca: ci sono fiori da queste parti? Ti dirà: non ho idea di che cosa sia un fiore, ma laggiù, in quel mucchio di immondizia, puoi trovare tutta la sporcizia che vuoi. E inizierà a farti l'elenco di tutte le cose sporche che si è messo a fare ultimamente. Ora, se tu chiedi a un'ape: hai visto per caso cose sporche da queste parti? Ti risponderà: cose sporche? No, non ne ho viste. Qui è pieno di fiori profumatissimi. E inizierà a farti l'elenco dei fiori del giardino che del prato. Vedi, la mosca conosce solo dove si trovano le cose sporche, mentre l'ape sa dove si trova un bel iris o un bel giacinto. Ho capito che certe persone assomigliano all'ape mellifera e altre alla mosca. Quelle che assomigliano alla mosca cercano il male in ogni circostanza e ne sono preoccupate. Non vedono del buono da nessuna parte. Sono quelle che assomigliano solo, ma quelle che assomigliano all'ape vedono solo del buono in tutto ciò che vedono. Uno stupido pensa stupidamente e fa tutto in maniera sbagliata, mentre chi ha buoni pensieri, non importa cosa vede, non importa cosa tu dica, custodisce un pensiero positivo e buono. Allora, scelta, passaggio dalla mosca all'ape. Ecco già un cambiamento, perché il Santo Padre Francesco chiama i devoti della Dea Lamentella, no? Va male, tutto va male, ma guarda che Dio è capace di rimettere la sua forza viva nella valle delle ossa secche, che certe volte è la nostra umanità, la nostra società, il nostro mondo, e Dio lo può fare, ma vuole la tua collaborazione.